When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata numero 38. Come sempre i microfoni Paolo Bianchi, Omar Serafini, e la puntata è vagamente godzillesca, giusto Omar?
Sì, direi godzillocentrica.
Godzillocentrica.
Beh, direi che ovviamente, dato l'evento del momento, che è l'uscita del nuovo film di Godzilla, tra l'altro dove daremo in questa puntata anche un piccolo antipasto per poi arrivare come una sorta di countdown a grandi festeggiamenti di questo novembre, dove realmente sarà il 60° compleanno di Zio Gozzi, vero Paolo?
Giustamente, e parleremo di Godzilla, quindi puntata dagli argomenti enormi e dagli ospiti enormi, come avrete modo di ascoltare. Direi di entrare quindi nel vivo con una puntata tutta speciale di Big in Japan. Visto sabato scorso in tutto lo splendore dell'IMAX, stiamo parlando oggi in Big Japan di Godzilla di Gareth Edwards, già regista di Monsters nel 2010, film godzillocentrico, come Omar l'ha definito, con Aaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen e probabilmente la recitazione più breve di Juliette Binoche che si sia mai riscontrata nella storia. No. Lasciate il microfono.
Vabbè, beh, questa qui è bellissima, in effetti è una, se vuoi, delle cose che poi è passata in secondo piano, no? Sbandierata a tutti gli effetti, poi in effetti quanto sarà stato in tutto, Paolo? 10 minuti?
Sì, no, più dei 13 secondi esatto. Di Gino in Godzilla Final Wars, ma sicuramente
esatto.
Ben al di sotto delle performance della Binoche di solito.
No, direi Paolo che volevo fare un discorso un attimino un po' più ampio per meglio collocare, soprattutto a chi non è addentro nella saga del grande G, questo film. Permettimi quindi soprattutto mi permettono i nostri ascoltatori di introdurre solamente una brevissima terminologia che noi appassionati e non dico esperti del grande G suddividiamo la cosiddetta filmografia di Godzilla. La filmografia di Godzilla attualmente, Paolo, viene suddivisa in tre fasce denominate ere, che sono ere temporali, e prendono i nomi dal periodo della storia giapponese. Per cui abbiamo la primissima saga di Godzilla, per intenderci, dove c'è il Godzilla originale, che secondo me a tuttora rimane, quello del 54 rimane insuperato, viene definita era Showa, che prende il nome dal periodo della storia giapponese che corrisponde al regno dell'imperatore Hirohito. Questa era va grosso modo
della seconda guerra
bravissimo,
mondiale,
bravissimo, okay, perfetto. Che praticamente va grosso modo da fine del 1926 ad inizio del 1989. Questa fascia comprende la filmografia, diciamo, storica di Godzilla, che va da Godzilla del 54 fino all'ultimo Distruggete Kong, la terra in pericolo, del 75. A questa era è subentrata la Eisei, che è quella praticamente che cominciata l'epoca storica è cominciata con l'ascesa al trono dell'imperatore Akihito, che era il figlio di Hirohito. L'epoca storica è da inizio dell'89 fino a oggi, e la filmografia di Godzilla comprende quello che va da Il ritorno di Godzilla a Gojira Tide Destroyer, che è inedito in Italia. Sto dando i dove possibili titoli originali italiani, se l'uscita è italiana, se no do quello originale giapponese nel caso non sia inedito in Italia.
Ok.
Tieni conto, questa saga qui, Paolo, sì, è un reboot completo della saga ed è un sequel del primo Godzilla del 54. Arriviamo ai giorni nostri con la cosiddetta era Millennium, dove sono i più recenti film della saga, che vanno da Gojira 2000 Millennium del 1999 fino a Godzilla Final Wars del 2004. Dopo di questo parleremo un attimino. Questa l'era Millennium, entriamo in una sorta di confusione mentale da parte dei produttori della Toho. Infatti sono esattamente 6-7 film, considerato Gojira Final Wars, che sono ognuno il reboot del cioè ogni volta che parte un nuovo film è il reboot della serie, per cui si ricollegano tutti al Godzilla del 54, però ognuno è il reboot della saga, tranne
confusione, esatto, totale, già sperimentata anche su altre serie giapponesi, ecco, se vogliamo.
Sì, direi di sì. Diciamo che l'unico che ha avuto un seguito è stato il quarto, che è Gojira Tai Mecha Gojira, che ha avuto un seguito da con Gojira Tai Mosura Tai Mecha Gojira Tokyo SOS. Perché ho detto Godzilla Final Wars? Io faccio parte di quella schiera di esperti, si fa per dire, del campo, che lo vedono, secondo me, al di fuori di ogni continuity o di ogni era, perché in effetti Godzilla Final Wars, al di là della tammareticità...
È una tammarata inenarrabile, no, una casa veramente al limite dell'umano.
Però diciamo che se vuoi il bello è quello, Paolo.
Sì, no, è il suo bello.
Il suo bello è quello. È un ennesimo reboot, perché in effetti cancella addirittura tutti quelli della Godzilla Millennium. Va su una timeline completamente alternativa, però in effetti è veramente un auto-omaggio che si è fatto la Toho a tutti i suoi Kaiju Ega, a tutte le sue produzioni tokusatsu, fantascientifiche, perché dentro di tutto di più, con infarcito, se vuoi, da delle citazioni non molto velate alla contemporanea fantascienza occidentale, per cui c'è dentro un po' di Matrix, un po' di Independence Day, Star Wars, eccetera, diciamo, sì. È da vedere, però è assolutamente da vedere, se non altro perché, come te lo accennavi, c'è il mitico scontro Godzilla contro Gino, 13 secondi esatti.
È fantastico, veramente è un momento toccante la cinematografia mondiale, una cosa.
Dunque, iniziamo, fatta questa doverosa premessa, che però servirà dopo per ben contestualizzare questa pellicola. Io direi, Paolo, una cosa che ho notato subito, che poi ne parlavamo, se vuoi, diciamo, nei giorni precedenti del Fuori Onda, e la cosa strana di questo è che questa volta, per intenderci, la Toho finalmente è scesa in campo, no? Nel senso che, come dicevamo, la Toho, rispetto agli sfracelli di Gino, del Godzilla di Emmerich del 98, questa volta la Toho ha detto: perfetto, ok, vi diamo i diritti, però questa volta facciamo noi una stretta supervisione del prodotto. E si vede, in effetti. Stranamente incaricato come produttore questa supervisione è il buon Yoshimitsu Banno. Yoshimitsu Banno è un personaggio molto strano, perché è molto controverso soprattutto nella filmografia di Godzilla, perché è il regista molto controverso di Godzilla Furia dei Mostri del 71, per cui parliamo di un film dell'era Showa, che a suo tempo, parlo del 70, era stato chiamato dalla Toho, da Tomoyuki Tanaka, che è il produttore, diciamo il papà di Godzilla,
lo storico,
che cosa aveva fatto come dire, già allora negli anni 70 Godzilla cominciava un po' a sentire il peso degli anni. Allora era stato chiamato un attimino questo Yoshimitsu Banno, che era un regista molto borderline, molto innovativo, che aveva avuto dei successi con delle installazioni audiovisive all'Expo di Osaka, per rinnovare, dare una mano di una rinfrescata a zio Gozzi, no? Però cosa ha fatto? Se vuoi, complice il periodo degli anni, complice una regia molto psicadelica, definiamola così, e la pesantezza dei temi, perché parlava, Godzilla fuori dai mostri parlava dei temi ecologici, dell'abuso dell'umanità, dell'ambiente da parte dell'umanità, eccetera. Ha fatto un Godzilla molto negativo, molto buio, molto scuro, tanto che il buon Tomoyuki Tanaka l'ha praticamente cacciato.
Lanciato direttamente.
Esatto, per cui okay. Sembra strano che il più abbiurato, come posso dirti, regista e controverso regista è stato chiamato per rinverdire un'altra volta, sembra finché gli abbiano dato una seconda possibilità, il marchio.
Molto, molto serio anche questo, come pensiamo,
allora,
perché
Paolo, infatti,
molto, molto meno, passatemi la licenza poetica, cazzone di tanti altri film, ma molto nei sensi, cioè, con una trama abbastanza cupa, se vuoi, cupa forse
dark,
è il termine giusto,
dark,
non,
molto,
non difficile come trama, sì, perché c'è il drammone familiare, sì, come sempre, però molto cupo.
Ma in effetti, Paolo, su questo bisogna anche dire che tutti i film iniziali della saga di Godzilla, i primi due della Showa, i primi due della Heisei e se vuoi anche i primi due della Millennium erano film tutt'altro che
spensierati,
erano okay, molto, soprattutto il primo Godzilla, a vederlo al giorno d'oggi è una roba, vengono in mente, sai, quei film della Hammer di horror molto scuri, molto dark,
sì,
molto
sì,
grevi. Secondo me questo regista americano è riuscito a trasferire questa cupezza. Forse l'unico appunto che mi consenti di muovere a questo Godzilla è il fatto che secondo me è un po' quello che poi una delle nostre due dolci metà aveva notato alla fine del Godzilla, ma c'è poco Godzilla, in effetti
esatto,
è vero, cioè, diciamo, un neofita del personaggio vedendo questo film rimane... perché è un bellissimo film d'azione con dentro un po' di dramma familiare. Godzilla appare l'ultimo quarto d'ora.
Sì, non l'ultimo quarto d'ora, però diciamo che un quarto d'ora è il totale delle,
sì,
scene di combattimento probabilmente che ci sono nel film.
Questo ci può stare, perché praticamente cosa succede? Hanno anche qua ripreso il plot, percorso del film della Showa e della Heisei, dove praticamente a parte il scontro finale o il mostro compariva nell'ultimo quarto di film, okay?
Ok?
Dove sta però la differenza? Che là parlavamo di film che duravano 80 minuti al massimo, qua parliamo di un film di quasi, o se non oltre, due ore. Per cui se noi
oltre.
Per cui se spalmi la tempistica, sembra che adesso compaia veramente all'ultimo, e sembra più che altro un film basato sul buon Mr. Breaking Bad e non praticamente sul.
Esatto.
E non su Grande G, no? Cioè, in effetti è quello. Allora, il film in effetti è veramente, detto, come te dicevi giustamente, è una citazione del Godzilla originale, secondo me. Veramente,
okay,
veramente ben fatto.
Questo Godzilla che è più però che un essere radioattivo, quasi un... sai, quegli spiriti dello shintoismo,
un kami.
Lo spirito della natura che viene in qualche modo evocato per ristabilire un equilibrio perduto, cioè, ecco, questo è un po' quello che si nota.
Non per niente, praticamente il per intenderci, il personaggio che è interpretato da Ken Watanabe, che è Ishiro Serizawa, che tra l'altro qui viene un pochino ribaltato il ruolo, perché Ishiro Serizawa nel Godzilla del 54 è il cattivo, cioè
è il cattivo,
è quello che uccide Godzilla, cioè, esatto, diciamolo. Qui invece viene visto come una sorta di fan di Godzilla, perché alla fine della fiera è quello che ne prende le difese.
Sì, un santone.
Esatto,
quasi,
bravo. Forse è un po' particolare il fatto che rimane sempre con la bocca aperta, un po' spiazzante come lì, la
recente. Sì, qualcuno l'ha chiamato Ken Watanabe in versione triste,
sì,
e afflitta.
In effetti qui fa un pochino più quello che invece era il professore nel Godzilla originale, cioè il professor Yamane, che era una sorta di cattedratico paleontologo che fa tutto una sorta, all'inizio del film, una sorta di pippone che spiega chi era Godzilla. Parlo di Godzilla 54. In effetti, qui hanno un pochino rimescchiato le carte, ma in maniera del tutto, secondo me, plausibile e lecita come cosa. T'ho detto, Paolo, a me mi è piaciuto molto. Forse se si vedeva un pochino più di Godzilla sarebbe stato meglio. Però direi, ovviamente, sono anche andato al cinema, devo dire la verità, con un po' di pregiudizi
Paura. Ah, ok.
dovuti al Godzilla di Emmerich. Però direi che stavolta ci siamo.
Non è forse, dici, il migliore film di Godzilla, però sicuramente un passo in avanti, dici,
No, ma
questo.
il Godzilla è ai giorni nostri, per cui vediamola da questo punto di vista. Ovviamente gli americani, poi avendo la produzione, hanno dovuto mettere dentro il drammone familiare, hanno dovuto mettere dentro come dire, la classica glorificazione delle proprie forze armate, cosa che tra l'altro c'era in tutti gli adattamenti americani, statunitensi del Godzilla, dei film vecchi di Godzilla, che venivano infarciti nella versione statunitense da scene delle forze armate americane che scendevano in campo, no? Ti ho detto, è veramente no, mi è piaciuto e speriamo che parlano già di sequel, che nei sequel tengano questo trend, ecco.
Sì, ok. Un paio di domande giusto per infarcire un attimo la nostra recensione senza spoiler, come farà poi il nostro ospite. Leggendo un po' di recensioni qua e là, qualcuno dice: rispetto a Pacific Rim di Del Toro siamo una spanna sopra, qualcuno dice siamo una spanna sotto, perché forse Pacific Rim di Del Toro riusciva a rielaborare un pochino il climax da Kaiju Ega di certi film giapponesi. Meglio del film di Edwards. Quindi, da una parte, qualcuno mi ha fatto questo commento. Qualcun altro fa: finalmente tornerò ad ascoltarvi dopo che avete recensito positivamente Pacific Rim. Ciao, Riccardo, ti salutiamo molto. Non lo so, tu come li vedi a paragone i due film? Perché, comunque, il tema tutto sommato è lo
No,
stesso.
secondo me Paolo sono due cose diverse. Allora, Pacific Rim è il classico, potrebbe essere il Gojira Final Wars della situazione, no? Molto cacciarone, molto tamarro, molto roboante, no? È praticamente, in effetti, Paolo, è quello che poteva essere la trasposizione in film dei cartoni animati dei robottoni giapponesi, no? Iperbolici, assurdi, eccetera. Godzilla, secondo me, ti ho detto come ha fatto Edwards, proprio l'ha riportato su un qualche cosa di oscuro, di nero, di dark, di anche se vuoi di denuncia sotto un certo punto di vista, cosa che era il Godzilla storico. Secondo me sono imparagonabili e a questo punto ci possiamo, secondo me, scordare un paventato crossover fra i due filoni.
Meno
No,
male,
meno
oserei
No,
dire.
no, meno male, ma perché sono due
Due cose
cose. Uno è
diverse.
come dire, guarda Paolo, uno è come vedere uno sceneggiato non saprei dirti, dell'ispettore Derrick, con tutto ciò che è però molto intellettuale e molto ragionato, e uno vedere Squadra Cobra 11, no? Macchine che
Sempre per restare in ambito
sì, ecco,
teutonico, dici, fare.
cioè sono
Ok.
due cose completamente agli antipodi.
Il termine di paragone mi sembra abbastanza azzeccato. E vabbè, ultima domandina, o comunque stimola la discussione, dato che sei un esperto di kaiju, cosa ne pensi dei famosi Muto?
Ma tutto sommato belli, nel senso, prima di tutto plausibili, perché devo dire la verità, Paolo, fino adesso ci siamo trovati, tranne pochissimi casi, ad avere d'altra parte il buon zio G che nelle varie emanazioni durante le varie ere combatteva contro veramente mostri improponibili, cioè quantomeno con delle genesi di creazione veramente assurde. Stavolta invece abbiamo, prima di tutto, due kaiju credibili, con, se vuoi, un loro
Quindi
pe
hai apprezzato il fatto, tipo il
il
corteggiamento
corte e
amoroso,
guarda,
cioè.
quello lì, guarda, l'ho notato subito. Devo dire, guarda, adesso dirò una bestialata che i nostri ascoltatori mi spareranno, però ho trovato molto tenera, e faccio un micro spoiler, la scena dove il
Sì.
maschio incontra la femmina. Che poi c'era una certa, almeno te, da questo punto di vista sei più esperto di me, c'era una certa plausibilità anche a livello biologico, cioè.
Sì, oddio, oh sì, sicuramente, però
Ecco.
l'ho trovato quantomeno singolare io la cosa, diciamo
Più che
che.
altro mi faceva morire, cioè, ti ho detto, era un po' stava, che poi tra l'altro ero convinto, o quantomeno le notizie in mio possesso, che invece te mai, come dire, mai detto il contrario, che Mutu era, io la vedevo come una creazione del tutto, come dire, della produzione, invece era un qualcosa che c'era già in pancia da parte da Toho.
No, ma hai frainteso, non è che era già in pancia, è che la Toho l'ha fatto per questo
Ah,
film,
ok.
perché non voleva cedergli altro,
In effetti,
però è della
che
Toho,
in
appunto.
effetti Paolo è un mix fra vari kaiju che si erano già visti, per esempio un po' di Rodan, un po' di Batara, che era una falena negativa, probabilmente. Tanto Batara era la sorella, la nemesi di Mothra. C'è dentro un po' quelle specie cavallettone che compaiono, non mi ricordo, Kamasurazu, mi pare che si le chiamassero, che sono delle sorte di mix fra delle mantidi e formiconi giganti che compaiono nel film Il figlio di Godzilla. No, era abbastanza plausibile. E poi, tra l'altro, con delle armi, secondo me, a moderni, e qui mi fermo se dopo spoiler troppo, con delle armi moderne, cioè non erano i classici, se vuoi, raggi o poteri strani che avevano i mostri della serie, diciamo, dell'ecosistema classico di Godzilla. Questo qui ha un'arma che è, direi, moderna. Ecco.
Esatto, diciamo così. E ci fermiamo qua. Allora,
Paolo,
direi
sì,
sì,
volevo
dimmi.
solamente dire una cosa, che tra l'altro una cosa che un po' non è triste, l'unica manchevolezza che in questo film, che la cui scena è stata tagliata, faceva un cameo Akira Takarada, che era uno dei, a parte che è stato uno dei protagonisti del Godzilla del 54, faceva un piccolo cameo che però è stato tagliato in fase di post-produzione.
Cosa faceva nel Godzilla del 54?
Faceva Ogata, perché nel Godzilla 54 c'è, di cui ne parleremo, promesso,
Vabbè,
nel
sì.
Godzilla 54 c'è una sorta di sottoplot della trama, che è un metatriangolo amoroso fra la protagonista Sherizawa e questo tizio. Praticamente faceva le parti di un ufficiale dell'aviazione o della marina giapponese.
Ah, ok. Però insomma, ce lo siamo perso per
Sì, ma
strada.
era veramente una scena, però diciamo, visto che su un film del genere se la mettevano dentro ci poteva stare tranquillamente.
Ok, quindi vi consigliamo tutti comunque di andare al cinema e godersi appieno questo Godzilla 2014 di Edwards. Sì,
Paolo,
dimmi.
permettimi anche che lo vedrai
Ah.
come compendio, e a questo punto diamo un consiglio per gli acquisti. Diciamo che lo diamo, se volete, anche come base di studio per le prossime puntate che ci porteranno al compleanno di Grande G. È uscito da pochissimo un libro edito dall'editrice Profondo Rosso, scritta da Luigi Cozzi, che è praticamente uno dei fautori di Godzilla in Italia,
Ah, sì, sicuramente.
che si intitola Godzilla 2014. È molto bello perché è una sorta quasi di un'enciclopedia che ci porta per mano dal Godzilla del 54 fino al Godzilla di Edwards.
Ok, perfetto. Quindi salutiamo anche Luigi, consigliamo il suo libro e vabbè, restiamo un pochino anche in ambito godzillesco con il prossimo ospite perché una domanda gliela dobbiamo fare d'obbligo, dato che lui si è visto il film in anteprima. E niente, non vi spoilerò oltre, passiamo alla seconda parte di Fantascientificast, il bar di Prora. È un onore in questa puntata di Fantascientificast avere al nostro tavolo del bar di Prora Alessandro Preda, conosciuto per la rete come il Doc Manhattan. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Allora Alessandro, è la prima volta che ti abbiamo a Fantascientificast, è veramente un onore perché a livello fantascientifico comunque nella rete sei quasi una creatura mitologica, ecco. Quindi
Ecco.
Sì, dimmi.
Non lo diciamo più perché l'hai detto poco fa.
È crollata la connessione. Esatto.
Giusto per smentirti. Sì, ringrazio di nuovo per l'invito e tra l'altro direi con Metroisi, scusate il ritardo, visto che è una cosa che avevamo in cantiere di fare da un sacco di tempo, di fare una chiacchierata con il vostro podcast, e purtroppo finora non ce n'era stata l'occasione, quindi ora sperando che tutto vada bene in termini di connessione, finalmente siamo qui.
Allora, sei giornalista, ma sei conosciuto per la rete come blogger, senz'altro, come podcaster, perché so che partecipi a Rincast, sì, tanto in tanto. Quindi, com'è nata la genesi del blog dell'antro atomico del dottor Manhattan?
Ma sai, è nato come nascono tutti i blog, cioè per riempire i buchi di tempo libero che restano a disposizione. Anni fa ero di rientro da un viaggio e dopo un viaggio dell'avventura che ha comportato un atterraggio di fortuna in una base militare del New Mexico, che detta così sembra una minchiata.
Pure.
È vero.
Mamma mia.
Sì. Dopo un viaggio della speranza che ha comportato, poi venivamo da Las Vegas, una sosta ad Atlanta di alcune ore, lì ero seduto a terra col portatile, non sapevo che diavolo fare, ho iniziato a scrivere quello che poi sarebbe diventato pochi giorni dopo il primo post dell'antro atomico. E all'inizio era un blog che parlava di quello che facevo, cioè viaggiavo molto per lavoro, mi occupavo soprattutto all'epoca di videogiochi, quindi di stampa videoludica, e quindi andavo in giro per fiere, per presture, eccetera, e scrivevo di quello e scrivevo dei videogiochi che sono sempre stati uno dei miei hobby principali. Poi col tempo, visto che il blog è comunque, anche quando non si tratta di un mero diario personale come nel mio caso, ma è comunque una roba che riflette quello che stai facendo, quello che ti piace, le tue passioni, e quindi lì sono arrivati un po' alla volta, alla spicciolata, i film, soprattutto di fantascienza che è il mio genere preferito, i fumetti, le tematiche anni 80, anni 90, le cose scene che mi piace scrivere su questi argomenti, tanto da dar vita a una mole di rubriche, di tematiche così complessa che a volte capita che mi scordi tipo per 5-6 mesi un argomento, fino a quando poi le richieste di riprenderlo non diventano pressanti, insomma, e mi viene in mente di scrivere qualcosa al riguardo. Ma
personalmente sono un grande fan del Nuovo Cinema Guaglione, che è la tua rubrica riguardo ai film degli anni 80, quelli più, come dire, guaglioni, forse è il termine corretto.
Sì. I film fatti con i ragazzi per protagonisti e rivolti ovviamente a un target di ragazzi, quindi io li chiamo i film guaglione, del Nuovo Cinema Guaglione. Sì, quello, oppure le pubblicità di Topolino, la rubrica sulle prime puntate dei cartoni animati che non erano mai come le ricordiamo, le 20 cose che forse non sapevate, sì, sui film, esatto, degli anni 80 e 90 e così via.
Quello mi ha riportato a vedere La Storia Infinita e ti ho odiato per questo, perché veramente era qualcosa che doveva restare sepolto nella mia fantasia di bambino.
Quello sarebbe stato meglio, perché alcuni film poi quando li vedi da adulto e li hai mitizzati a un ragazzino, poi sono terribili.
Mamma mia. E domanda a bruciapelo, cosa ne pensi dei Goonies 2, questo rumors che sta girando, che non sembra neanche tanto un rumors?
Sì, non sembra tanto un rumors. Lì io già sono contrario a prescindere nei confronti dei remake o dei reboot, perché su 10 che ne vado a vedere me ne piace mezzo, e quindi
sono perché sempre un rischio.
Sì, ma perché un conto è rifare un film che è uscito 40 anni fa, 50 anni fa. Quando scendi sotto i 30, i 20 anni, come hanno fatto per Robocop, per molti altri film, non ha molto senso, perché il paragone diventa quasi obbligatorio con il film precedente. E dal punto di vista commerciale ha senso fare un film per ragazzi con i Goonies rivolto ai ragazzi di oggi? Boh, perché i ragazzi di oggi non sono come eravamo noi negli anni 80. Non per dire che noi eravamo migliori e che erano anni felici e d'oro con la marmotta che incartava la cioccolata, come fa qualcuno quando rievoca, ma semplicemente perché noi vivevamo in un mondo privo di tutti gli stimoli che hanno i ragazzi di oggi, che hanno internet, possono vedere qualsiasi cosa. Noi avevamo, come ho scritto tante volte, una sete di avventura di basso livello, e i Goonies erano Indiana Jones all'altezza di ragazzino, e quindi esatto, per questo hanno avuto tutto questo successo. Il concetto stesso di avventura, in anni in cui i videogiochi sono fotorealistici, hai internet, hai 500 canali televisivi dove c'è qualsiasi cosa, forse non è altrettanto semplice. Quindi dal punto di vista commerciale capisco perché vogliono farlo, anche se non sono sicuro che possa essere di per sé un successo se non fatto bene. Mm-hmm. Per quanto riguarda me, i Goonies sono quelli che ho visto allora e basta, ovviamente.
E tornando al discorso anni 80, insomma, tutte queste tue impressioni, parte anche degli articoli, dei post che hai scritto per il tuo blog e quant'altro, sono andate a finire recentemente in un libretto che io mi sono mangiato durante una trasferta, appunto, un pochettino più felice del tuo atterraggio di fortuna forse, però veramente mi ha fatto revocare, diciamo, tanti aspetti degli anni 80. Sto parlando di Il potere di Grayskull, questo volumetto che hai pubblicato qualche mese fa e che, insomma, questa sete d'avventura della quale ci stai parlando in qualche capitolo traspare. Sì, sì. Io sono figlio a metà degli anni 80, nel senso che li ho vissuti solo per metà, ma diciamo che un buon 90% di quello che hai scritto è assolutamente, mi ci ritrovo in pieno. Come sta andando, insomma, qual è il riscontro?
Beh, il libro sta andando molto bene, è già arrivato alla terza ristampa e sta andando molto meglio di quanto pensassimo, non solo io ma anche e soprattutto l'editore, che non se l'aspettava. Tra l'altro questo libro è nato su suo impulso, perché mi ha contattato un anno fa un mio vecchio amico, un amico di vecchia data, e mi chiese se, insomma, avessi voglia di scrivere questo libro sugli anni 80. Visto che lo chiedeva a me, io ci ho pensato su quei 2-3 secondi, come mi piace ricordare, e ho accettato, e ho scritto un condensato di ricordi e sensazioni su meraviglie e mostruosità degli anni 80, come recita il sottotitolo, cioè tutta una serie di mode e di cose che all'epoca erano normali e quindi noi le vivevamo come la nostra quotidianità, e a riguardarle oggi fanno un po' specie, scritte con quello spirito ironico che è quello che poi, come sa chi legge il mio blog, chi segue il mio blog, è quello che utilizzo per tutto nella vita. So, fondamentalmente ogni tanto c'è qualcuno che crede che il fatto di parlare in tono ironico di un telefilm o piuttosto che di un film o altro, un cartone animato, vuol dire disprezzarlo o denigrarlo,
no,
eccetera.
No.
Secondo me l'ironia è la chiave di lettura della vita in generale. Ma non voglio fare il filosofo da due lire, però il filosofo da catto, però è il modo in cui io guardo le cose, quindi anche delle cose che mi piacciono io le guardo e ne parlo con ironia, e quindi fondamentalmente ho fatto questo anche e soprattutto per gli anni 80, che già di loro, a guardarli oggi, hanno un bel po' di robe che sono abbastanza ironiche, ed è stata poi una dei punti fermi, una delle poche cose che ho fatto coscientemente quando il blog ha iniziato a prendere piede, cioè quello di guardare al passato senza gli occhi foderati di prosciutto della nostalgia, ma cercando di vedere le cose per quello che erano. Le mode degli anni 80 erano orribili a guardarsi. Puoi avere tutta la nostalgia del mondo e gli occhi foderati di prosciutto del mondo, ma le giacche con le spalline di Mazinga non si potevano guardare, i scaldamuscoli fluorescenti non si potevano guardare, il mallet è una delle pettinature più brutte della storia dell'umanità, credo tra l'altro ormai condannata da un paio di convenzioni di Ginevra.
Grida vendetta al cospetto di Dio.
Sì, assolutamente.
E dunque, allora, in questa puntata abbiamo parlato ovviamente del un film che qua a Fantascientifica stavamo aspettando parecchio, che è il nuovo Godzilla. Allora, in pieno stile antratomico, ti chiediamo una recensione senza spoiler, classico tu, insomma, qualche impressione.
Sì, allora, sono andato a vedere qualche giorno fa, quindi 3 giorni prima di questa registrazione, il film nel complesso è un bel film. Ho scritto una recensione e gli ho messo 3 presidentesse Olivia Wilde, che è il metro di valutazione dei film, di qualsiasi altra cosa sull'antratomico, e 3 presidentesse su 5. E c'è questa cosa che un sacco di gente ha detto: allora una merda, non lo vado a vedere, perché ormai su internet c'è questa polarizzazione estrema dei giudizi, per cui
tre non va bene.
Sì, no, esistono le merde assolute, i capolavori indimenticabili della storia del cinematografo, e no, esistono anche i bei film, i film discreti, i film così così, però i film brutti, però sai, c'è una cosa bella, e i film quasi bellissimi. È un bel film, ma non è un film perfetto per i miei gusti, ovviamente. Perché è un bel film? Perché è girato bene, c'è una prima parte che è credibile, è verosimile. Ora, senza voler spoilerare niente a nessuno, ha un approccio completamente diverso rispetto a Pacific Rim, pur parlando entrambi i film di mostroni giganti, di kaiju, perché mentre Pacific Rim era un film molto buttato sull'ironia, su un tipo di umorismo molto ammiccante nei confronti,
iperbolico anche, se
insomma,
vuoi.
Sì, sì, sì.
Stereotipi da picchiatura li avevi definiti.
Sì, chiamare i mostri che sono dei kaiju kaiju già ti fa capire quanto. Invece Godzilla no, ha un approccio serioso, cercano di rendere omaggio alla storia di Godzilla con una storia, con un'interpretazione del personaggio, del mostro intendo, che alla fine sembra molto originale. Se avete visto il trailer sapete a cosa mi riferisco, se avete visto il film ancora meglio, ma in effetti è fedele a una certa visione di Godzilla, non il primissimo, non il primo, primo Godzilla, ma diciamo un Godzilla venuto un po' dopo, non voglio dire altro. E
frutto del fatto che probabilmente la Toli guardava a vista con il fucile spuntato.
Sì, 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 no, ma a parte il fatto che Godzilla esteticamente finalmente è Godzilla, sì, che sembra una cosa scontata da dire, ma chi ha visto quell'orrore del 98?
Gino è rimasto nell'immaginario, esatto, negativo.
Gino è rimasto a popolare i nostri incubi con le sue scorpacciate di pesce. Ma questo Godzilla è Godzilla, anche se alle gambotte hanno scritto alcuni un po' troppo magre, ma e in più c'ha dei lineamenti, c'ha le narici di un gorilla, che è una citazione, cioè se vogliamo un omaggio al fatto che, come sapete, Godzilla con Gojira era la balena gorilla, eccetera eccetera. C'è anche una spiegazione sul passaggio del nome da Gojira a Godzilla, con un gioco di parole sulla parola Dio, che ovviamente in italiano se n'è andato a ramengo, ma sentendo i dialoghi capisci che c'era. E in più ci sta all'inizio Bryan Cranston, che fa una parte molto bella e ricca di pathos. Bryan Cranston, come tutti coloro che hanno visto Breaking Bad sanno, è un attore incredibile. Insomma, è un bel film nel complesso. Dove sta l'inghippo è che c'è poco Godzilla. Cioè, le scene in cui Godzilla spacca tutto sono bellissime e sono in grado di far uscire il sangue dal naso a qualsiasi appassionato cresciuto guardando quei film improbabili con le tutine di gomma, con i mostri con le tutine di gomma, come abbiamo fatto noi tanti anni fa sulle reti private. Ma c'è poco Godzilla, cioè i combattimenti in cui è presente Godzilla sono pochi, e c'è troppo spazio invece dedicato ad altro, laddove peraltro intendo soprattutto una parte su un attore che si chiama Aaron Taylor Johnson, se non vado errato, che fa questo militare a cui succedono una serie di cose, eccetera. Ci fosse stato più Godzilla nel film di Godzilla, secondo me sarebbe stato un filmone davvero pazzesco. Così ti resta un po' la voglia, cioè non esci dicendo che schifo, che merda di film ho visto, ti resta la voglia magari di vederne un altro.
Più distruzione.
Un po' di sete ti rimane.
Sì, sì, no. La distruzione c'è, solo che Godzilla c'ha questo ruolo che è un po' come il film di Capitan Harlock, cioè non dal punto di vista qualitativo, ma se avete visto il film di Computer Graphic di Capitan Harlock sapete che era un film su Capitan Harlock in cui c'era poco Capitan Harlock. e qui sostanzialmente avviene paradossalmente la stessa cosa. Questa è la mia unica grande perplessità.
Alessandro, l'unico micro spoiler che ti chiedo personalmente, li hanno almeno fatto il fiato atomico o no?
Certamente, è una delle scene che dicevo che spaccano tutto, una soprattutto di una tamarraggine estrema, bellissima. Okay. È incentrata ovviamente su quello, ma Godzilla è Godzilla, porca miseria. Lui e chi gli sta attorno, non aggiungiamo altro, sono fatti bene. Comunque è che ci fosse stato il 50% più di quelle scene lì, sarei uscito veramente soddisfatto dal cinema. Così invece è un po' un'occasione persa, ovviamente secondo i miei gusti, perché quando siamo usciti dall'anteprima l'altra sera ne parlavamo con alcuni amici, e c'è chi ha trovato soddisfacente quel quantitativo di Godzilla presente nel film. Per me non lo è stato, ma dipende, a qualcuno piacerà di più o a qualcuno piacerà di meno. C'è chi ha gridato al capolavoro, secondo me anche esagerando, però il rovescio della medaglia, come scrivo nella recensione qualche giorno fa, è che ne poteva uscire la peggior cavolata dell'universo. Quindi
esatto, c'erano tutte le premesse.
Assolutamente, pensiamo all'incipit, approccio serio al tema Godzilla, già. Invece già che ne hanno fatto, sì, anche perché Godzilla comunque sì, bello, ma chi ha visto tutti gli ultimi Godzilla concorderà che sì, anche in Giappone sì, tiravano fuori le robe aberranti, al di là del divertimento sì di Final Wars, dove c'erano tutti sì, i mostri, ma comunque gli altri come Godzilla 2000 per esempio erano abbastanza, almeno per i miei gusti, erano abbastanza ghiaccianti.
L'avevano tirato un po' per le creste sì, dorsali.
Sì, per le creste da Iguano sulla schiena, assolutamente.
No, in effetti, su questo concordo pienamente. Una cosa, Alessandro, hanno lasciato un finale aperto?
Questo è uno spoiler grosso.
Okay. Ah, ok, niente, comunque ci fermiamo sì. qua. Ok.
Non ti preoccupare, noi suoneremo uno spoiler alert prima di qualsiasi intervista, quindi prima della puntata, quindi ci fermiamo qua per il momento. Alessandro, ti ringraziamo tanto, grazie per essere stato con noi e a risentirci a presto, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e alla prossima.
Ciao.
In questa puntata di Fantascientificast, fra parentesi, reduce anche dagli splendori del Salone Libro di Torino di quest'anno, abbiamo qui con noi direttamente dalla stazione Alfa la nostra marziana preferita Carla Monticelli. Ciao,
ciao Carla. Carla. Ciao, Paolo, ciao. Ciao a tutti.
Allora Carla, prima di iniziare il tuo intervento, raccontaci dai brevissimamente com'è andata a Torino.
Devo dire che è andata bene, almeno per quanto mi riguarda, è stata molto interessante. Abbiamo fatto un piccolo evento sul self-publishing ed era bella gremita, insomma, l'area interessata, ho conosciuto persone interessanti, insomma, è stato veramente bello. Poi se vuoi che faccia un commento sul Salone del Libro, il discorso è un po' diverso, insomma. Il Salone del Libro è un po' lo specchio dell'editoria italiana, c'era di tutto, c'era la pasta, c'era la polizia, c'era la radio, c'era di tutto.
I libri c'erano,
scrittori, sì. I libri c'erano, libri, c'erano appunto, libri, sì, c'erano. Che parlavano di appunto pasta, polizia, quello che vuoi, radio, scrittori un po' meno, ecco, la maggior parte stranieri, vabbè, comunque è stato interessante da questo punto di vista, fantascienza quasi niente, devo dire, a parte forse uno stand, pochissimo, però vabbè, lo sappiamo già, noi ne siamo consapevoli.
Nella nostra, come dire, valle di lacrime,
la nostra nicchia ecologica, diciamo così.
Esatto.
Invece, Carla, di che cosa ci parli oggi invece?
Oggi vi parlo di vita post-fisica.
Oh!
Vita post-fisica, ovviamente, nell'ambito della fantascienza. Però già capite dall'argomento che, insomma, la religione, la spiritualità hanno a che vedere molto con questo argomento qua. E infatti, la vita post-fisica è, diciamo, all'interno della fantascienza, è un modo di rappresentare l'ambizione umana di vincere la morte o magari di prolungare la vita il più possibile, un po' come le religioni fanno da sempre, dalla notte dei tempi, l'uomo ha creato questi culti religiosi per ottenere delle risposte alle domande, dove veniamo, dove andiamo e soprattutto cosa succede dopo che moriamo.
L'altra quindi, parte, insomma.
Cosa c'è dopo, ecco, appunto dopo cosa la vita dopo? Fisica? Cosa esatto. succede? Se c'è qualcosa, possibilmente. E così appunto ha fatto anche la narrativa, ha fatto anche il cinema, le serie TV nell'ambito della fantascienza. E diciamo che in ambito fantascientifico c'è questo parallelo tra il conforto che si ha nei confronti della paura della morte, che si ha in campo religioso, quello che si può provare, che sto leggendo oppure vedendo un film che parla di vita post-fisica, almeno per un istante, in quel momento in cui si è immersi nella storia, quasi ci si sente confortati da questo pensiero che, insomma, la vita, dopo la vita c'è qualcosa, ecco. E parlando appunto di vita post-fisica in ambito fantascientifico, io ho voluto suddividerla in tre tipi di approcci. Un approccio, per così dire,
sempre
soft.
Preparatissima,
sì.
Carla.
Sì.
Pragmatica.
Un approccio, per così dire, soft, uno che definirei hard, e uno, diciamo, intermedio. È un po' la schematizzazione, perché chiaramente ci sono delle sfumature tra l'uno e l'altro. Nell'approccio soft abbiamo... dei personaggi, delle storie con dei personaggi che magari dopo essere morti oppure per loro scelta ascendono a un certo punto a una vita di puro pensiero e possono anche riapparire nelle vicende sotto forma di fantasmi, emanazioni, apparizioni, robe del genere. Questa ascensione alla vita post-fisica porta quindi un'esistenza indefinita in una realtà alternativa che appunto è metafora dell'immortalità dell'anima. E questo passaggio avviene però senza che ci sia alcuna spiegazione scientifica, rappresenta in certo senso una deriva fantasy, ecco, della fantascienza. Quindi appunto questo è l'approccio soft. Nell'approccio hard, al contrario, si cerca di dare una spiegazione scientifica, e l'approccio hard riguarda soprattutto il cyberpunk, quindi stiamo parlando di una fantascienza molto più recente, è quando appunto esiste la rete, si è parlato appunto di coscienze digitalizzate, intese come una riproduzione in ambito della realtà virtuale nella rete della coscienza reale. E qui c'è appunto l'aspetto scientifico, cioè una serie di procedure, non meglio chiarite ovviamente, con le quali si cerca di riprodurre, di trasferire, di fare l'upload della coscienza reale all'interno appunto della rete. E in questo caso la differenza fondamentale con quella precedente è che è chiaramente stiamo parlando di una copia, cioè non è la coscienza che viene trasferita, veramente caricata sulla rete, ma viene copiata. L'originale alla fine muore, insomma, è solo una copia che persiste. E questa copia, però, avendo tutto il suo background di conoscenze, di ricordi, di sentimenti, alla fine ha la percezione di essere l'originale. Per cui si ha proprio l'illusione, in questo caso, dell'immortalità dell'anima e appunto di vincere la morte.
Abbiamo visto anche esempi di fantascienza recenti su questo tema.
Sì, infatti
cinema,
adesso facciamo un paio di esempi molto... Okay. E in questo caso, come dicevo, c'è un approccio hard, però non è fantascienza hard in senso stretto, perché stiamo parlando di tecnologie che non esistono, che ancora sono lontane da essere create, se mai verranno create, però non implica che ci sia proprio una deriva fantasy, come nell'esempio precedente. E infine c'è un approccio intermedio che sono storie scritte prima della rete, che mescolano aspetti scientifici ad altri, per così dire, spirituali o anche onirici, e qui parleremo più di un caso particolare. Incominciamo con gli esempi, subito senza perdere tempo. Partendo dall'approccio soft, gli esempi più clamorosi sono Guerre Stellari, per esempio, quello di Guerre Stellari, per esempio, cioè gli Jedi. Che fanno questi Jedi? Quando muoiono, spariscono e riappaiono sotto forma di fantasmi. Tutti quanti ci ricordiamo la nostra sorpresa nel vedere Guerre Stellari, quando Obi-Wan Kenobi viene colpito a morte da Darth Vader, anzi si lascia colpire da Darth Vader, e riappare poi più avanti nella storia come fantasma.
Fantasmi della forza.
Fantasmi della forza. Esatto. Come è successo? Non si sa cosa sia successo, non ci viene spiegato, è tutto molto spirituale, religioso, infatti
viene data la spiegazione, sì. Aspetta, non mi ricordo, l'episodio 3 che Yoda diceva come entrare in contatto con Qui-Gon Jinn, una roba del
sì,
genere.
Sì, vabbè, però scientificamente...
No, ok, scientificamente non sta in piedi, è una roba molto spirituale.
No, non sta molto in piedi, no, neanche volendosi sforzare.
Per niente.
Per niente. Un altro esempio molto, molto famoso riguarda il franchise di Stargate SG-1, dove abbiamo i cosiddetti, la famosa razza degli antichi, che a un certo punto sono ascesi a una vita post-fisica. Non si sa, anche lì non viene spiegato come è avvenuta questa trasformazione, ed è questa dell'ascensione alla vita post-fisica, è un'ambizione che diverse razze nel franchise di Stargate SG-1 appunto vogliono raggiungere. Addirittura i replicanti di Stargate Atlantis, che non sono neanche organici, vorrebbero ascendere, però non ci riescono, poveretti. Parliamo invece dell'approccio intermedio, e qui proprio un discorso a parte. Io faccio l'esempio più classico, cioè Ubik di Philip Dick. Diciamo che un po' Dick è proprio in questo intermedio, questo tra l'hard e il soft, sì. Perché è precedente cronologicamente alla rete, a queste cose qui, però lui visionario, profetico in un certo senso. E questo in Ubik, senza voler entrare troppo nel merito della storia, perché altrimenti qui spoileriamo tutto e non va bene, e in Ubik c'è una rappresentazione di questo mondo onirico che ricorda tanto la realtà virtuale. C'è quindi da questa parte questo aspetto inspiegato, unico e così via, è un elemento scientifico, cioè il discorso che appunto dopo la morte c'è la possibilità di tenere i corpi dei morti in queste strutture dove, tramite un meccanismo non ben spiegato, è possibile ancora dialogare con loro grazie a una rimanente attività cerebrale che questi hanno. Chiaramente quindi è una situazione un po' intermedia, c'è un tentativo di spiegare qualcosa scientificamente, ma poi appunto si va oltre così alla grande. Ecco. non diciamo altro, perché sennò poi uno deve leggersi il libro, insomma.
Chiaro.
E infine arriviamo all'approccio hard, e qui chiaramente ci soffermiamo un po' di più, perché appunto si parla di cyberpunk, si parla di rete, di realtà virtuale, insomma ci riguarda continuamente. Diciamo che siccome la rete riguarda tutta la fantascienza più recente, quindi non è necessario che sia il cyberpunk, non è necessario che parliamo di cyberpunk per parlare appunto di vita post-fisica. La si osserva in fantascienza come nella space opera, per esempio, o comunque in altri sottogeneri, non proprio specifici sulla rete. Però la rete, insomma, è un po' ovunque. In realtà abbiamo già parlato di alcuni esempi del genere nei miei interventi precedenti, per esempio quando abbiamo parlato della trilogia del vuoto di Hamilton, c'è il famoso anagoverno, che in altro non era una sorta di server enorme che teneva queste coscienze digitalizzate ottenute dalle persone che erano morte, o meglio, siccome la vita fisica durava tantissimo, non si riusciva praticamente a prolungarla quasi all'infinito, a un certo punto la gente si stufava della vita fisica e decideva di passare alla vita post-fisica, quindi scaricare la propria coscienza digitalizzata in questo anagoverno e continuare a interagire sotto forma di pensiero. Ancora un altro esempio, sempre tra quelle che abbiamo già visto in passato, è quello di Caprica, Zoe Greystone, che crea una sua copia digitalizzata, che poi alla fine, quando lei muore, viene quasi considerata da tutti gli altri personaggi come se fosse lei stessa, ma appunto nella rete. E quindi appunto è un esempio classico di questa digitalizzazione della coscienza. Ma vediamo altri esempi, oltre a questi qua che abbiamo già detto. Recentemente ho avuto l'opportunità di leggere un libro di Ian M. Banks, intitolato Criptosfera. Già dal titolo si intuisce qualcosa. Criptosfera è un romanzo cyberpunk e parla di un futuro lontano, abbastanza distopico, in cui gli esseri umani possono vivere un certo numero di vite fisiche grazie a non so, clonazioni, robe varie, non è spiegato molto bene. A un certo punto, terminate queste vite, la loro coscienza digitalizzata passa alla criptosfera, che in realtà altro non è che appunto una realtà virtuale, la rete, insomma, in altre parole. E qui hanno un altro numero di vite definite, con la differenza che le vite post-fisiche in teoria possono durare per sempre, perché non invecchiano, le coscienze digitalizzate non invecchiano, però possono essere uccise all'interno di questa rete. E quindi hanno un certo numero di vite, terminate le quali la loro coscienza termina nell'oblio, ecco. Parlando appunto invece di qualcosa di recentissimo, come stavate dicendo prima, al cinema ancora c'è Transcendence con Johnny Depp,
esatto,
che parla proprio di questo, della vita post-fisica. Qui la storia è così: nel tentativo di creare un'intelligenza artificiale forte, si arriva alla conclusione che l'unico modo per essere certi che questa intelligenza artificiale abbia una coscienza è copiarne un esistente. E quindi con questa premessa il protagonista Will Caster, che sta per morire, decide di fare l'upload della propria coscienza tramite una serie di procedure complesse all'interno appunto di un server, creando una copia digitale della sua coscienza, che poi diventa quasi di tuo onnipotente, proprio perché non ha più i limiti dovuti alla fisicità, ecco, ma può muoversi liberamente nella rete e diventare quasi una divinità in un certo senso. Una cosa molto particolare di questo tipo di fantascienza è la tendenza all'interno di queste storie di ignorare il fatto che queste coscienze della vita post-fisica in realtà sono delle copie, cioè in realtà non si sta vincendo la morte, la si sta solo, non so, ci si sta illudendo di vincere,
traslando,
qualcosa del genere. ma in realtà l'originale alla fine muore, cioè non, la coscienza originale muore, quello che resta è la copia. Eppure tutti gli altri personaggi che ruotano intorno a questo personaggio, appunto, che passa la vita post-fisica, si comportano oppure come se credessero che sia l'originale, oppure si illudono che sia l'originale, non si capisce bene. Diciamo, si dà questa impronta, ecco, se veramente si prende in considerazione il fatto che invece è appunto una copia, che l'originale appunto muore. Spostandoci dall'ambito internazionale a quello più nostrano, ho piacere di parlare di un libro che ho letto qualche anno fa, forse il primo libro autopubblicato che ho letto di fantascienza qualche anno fa. Si tratta di il progetto Alpha Centauri di Marco Santini, che il cui sottotitolo è Thinking Worlds, cioè mondi pensanti. Molto bello questo romanzo, tra l'altro è anche gratuito, devo dire, quindi insomma vale la pena leggerlo. È un romanzo che praticamente parla di un futuro in cui si contrappone da una parte l'umanità in carne ed ossa e l'umanità digitalizzata che vive nella rete, come se fossero due fazioni di pari valore una contro l'altra, e queste due parti dell'umanità continuano a interagire tra di loro o nella realtà virtuale, grazie al fatto che chi appunto è vivo in carne ed ossa si collega alla realtà virtuale, oppure al contrario, chi è a coscienza digitalizzata e queste digitalizzate possono scaricarsi in Android e quindi interagire nella vita reale. Sì, un po' particolare. Ci sono, diciamo che apre degli scenari interessanti, ecco,
anche inquietanti, cioè, per quello,
sì. Anche molto inquietanti, devo dire, assolutamente.
Tra l'altro, sì. Carla, quello di Marco Santini consigliabilissimo, al di là che è gratuito, sì, per sì, cui sì. Per niente cosa, ma è veramente un gran bel
stupendo,
libro.
Stupendo, assolutamente stupendo.
Veramente bello. Fino adesso, Carla, sì. Per quanto riguarda, diciamo, l'approccio hard, sì. Abbiamo parlato quello relativo praticamente all'umanità.
Sì.
Se non sbaglio, praticamente c'è anche in un libro che ti tocca direttamente, c'è anche un discorso legato agli alieni, giusto?
Eh sì, esatto. Io ho avuto il piacere di tradurre il romanzo di Richard J. Galloway a Mantarra, che è il primo romanzo della trilogia intitolata L'ascensione di Valil. Già dal titolo si capisce che stiamo parlando di qualcosa del genere. In questo romanzo i protagonisti sono degli alieni, una specie aliena chiamata Brunan, che esiste da miliardi di anni e che è arrivata a un tale sviluppo, diciamo, fisico da non poter più andare oltre. Quindi per poter continuare a svilupparsi ed evolversi ha deciso di abbandonare i propri corpi e di passare una vita post-fisica tramite un processo di digitalizzazione della coscienza che porta però alla morte del corpo. E questa specie, quindi, si è estinta in questo modo dal punto di vista fisico, è andata a vivere in questa realtà alternativa, quindi virtuale, una città costruita in una sfera, in questo mondo virtuale, dove vive e continua appunto la propria evoluzione scientifica, tecnologica e così via. Però chiaramente questo tipo di vita virtuale dipende ancora dalla vita organica, perché ha bisogno di energia per esistere. Questi alieni sono talmente potenti, talmente evoluti da essere in grado di instillare la vita in altri pianeti per poi sfruttare la biomassa per alimentare la propria città.
Sono quasi dei parassiti, così descritti.
Sì, in un certo senso sì, quasi dei parassiti, perché da una parte creano, ma dall'altra parte sfruttano, quindi non so, in simbiosi forse con la vita reale, non so, una cosa del genere.
Simbionti.
E comunque, con simbionti, mi piace di più. Sì. E comunque cosa succede? Succede che a un certo punto alcuni di loro si rendono conto che queste coscienze, queste che poi interagiscono tra di loro tramite degli avatar, stanno diminuendo sempre più, e quindi vogliono cercare di capire cosa sta succedendo. E nel farlo la storia porta la protagonista, questa Mantarra, guarda caso, sulla Terra, un pianeta a caso, dove attraversa tutta la storia dell'umanità, dagli uomini primitivi, fino ad arrivare agli anni 70 del XX secolo, dove interagisce appunto con dei ragazzi in una periferia inglese. E insomma qui parte la storia, se non vi dico altro, insomma, entriamo nel... E anche qui, come appunto abbiamo visto nel discorso del libro di Marco Santini, c'è il passaggio contrario, cioè dalla vita post-fisica si torna a quella fisica, la coscienza viene scaricata in una sorta di ibrido alieno-umano che appunto interagisce nella vita fisica. Appunto, a questo proposito, voglio solo appunto fare una precisazione. Finora abbiamo parlato, quindi parlando di vita post-fisica, di un passaggio della coscienza dalla materia o alla non materia in senso stretto, cioè al fantasma, all'emanazione o a quello che vi pare, oppure a un software che di per sé è immateriale, ma che ha bisogno di qualcosa di materiale, un server per esistere, per girare, diciamo, ed è energia anche, ed è quindi anche qualcosa di misurabile. È diverso il discorso quando questa coscienza si viene a spostare dalla materia ancora all'altra materia, come per esempio per quanto riguarda le storie che riguardano la clonazione. Qui però rientriamo in un altro campo che potremmo definire quello più della reincarnazione che della vita post-fisica. La cosa particolare è che in questi passaggi, soprattutto negli ultimi decenni, quando è cominciato appunto questo tipo di narrativa o di cinema che parlava della clonazione, si tendeva a dare per scontato che questi cloni avessero tutto il background degli originali, non si sa per quale motivo. Questa è una cosa un po' particolare, quindi anche qui c'è un aspetto magico non spiegato, diciamo, tra virgolette, talvolta anche in film che pretendono di essere anche abbastanza scientifici. Però vabbè, mi viene un esempio così a Oblivion, però vabbè, lasciamo perdere. Certo. E insomma, e poi vabbè, volendo anche dire un'altra cosettina così piccola, che parlando invece di alieni, gli alieni hanno delle tecnologie che noi non conosciamo, quindi va bene più o meno tutto, e in questo caso si può addirittura pensare che la coscienza venga trasferita in maniera biologica, genetica, così via, fino insomma... con delle spiegazioni che chiaramente però non, per gli umani non vanno bene, però siccome sono alieni vanno bene comunque.
Benissimo.
Carla, grazie mille, perché vabbè, comunque hai trattato un argomento che è onnipresente, l'hai preso proprio da un punto di vista scientifico, possiamo dire, nel senso che l'hai preso proprio per le corna, come si dice.
Esatto.
Quindi ti ringraziamo tanto e ancora complimenti per la tua apparizione al Salone del Libro e ci risentiamo presto, insomma, per parlare di fantascienza e spiritualità.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao!
Dunque siamo alla fine di questa puntata 38, ringraziamo Alessandro Apreda alias Dottor Manhattan che ci ha fatto visita, è stato ospite di questa puntata, ringraziamo Carla che invece ci ha introdotto a qualcosa di molto più spirituale. È il bello di fantascientifica, si passa dai mostroni allo spirito, proprio agli antipodi della fantascienza, è bello così. E direi quindi di concludere con i contatti.
Dunque diamo i nostri contatti, che sono la nostra pagina internet, cioè il nostro sito web che è www.fantascientificast.it, la nostra casella di posta elettronica che è info@fantascientificast.it, la nostra fanpage su Facebook che è Fantascientificast, il nostro account Twitter che è @FantasciCast e non ultima la nostra pagina su Google Plus che è Fantascientificast.
Bene, è proprio tutto, come avete visto siamo stati molto rapidi nell'esecuzione di questa puntata numero 38, cercheremo di mantenere il ritmo ovviamente con nuove fantastiche avventure nella galassia insieme a Fantascientificast. Noi vi salutiamo, quindi vi diamo appuntamento a tra un po'. Ciao!
Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.